مرحوم تامبوری
Radio 3 in collaborazione con il Maxxi, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, presentano Le storie dell'arte. Daniela Lancioni, gli anni 70. Prima puntata.
Prima di affrontare il discorso sull'arte, è bene ricordare, necessariamente breve, il contesto politico e sociale nel quale le opere di cui parleremo sono apparse. Gli anni 70 sono stati prevalentemente un periodo di grande conflittualità. Si aprono con l'autunno caldo alla fine del 1969, le lotte degli operai che chiedono migliori condizioni di vita, e fu una vittoria nel 1970 la nascita dello Statuto dei Lavoratori. Contemporaneamente si profila quella che è stata definita la strategia della tensione. 12 dicembre del 1969 la bomba di Piazza Fontana, con i suoi tragici esiti, la morte dell'anarchico Pinelli e del commissario Calabresi. Del 1974 la strage di Piazza della Loggia a Brescia e la bomba sull'Italicus. Sono gli anni del terrorismo. Le Brigate Rosse in Italia, attive dal 1970, hanno del loro primo comunicato, cui segue un'escalation di azione che culmina nel 1978 nel rapimento e nell'uccisione di Aldo Moro. Sono gli anni dei grandi conflitti internazionali. La guerra del Vietnam, nel 73 il colpo di Stato in Cile e l'uccisione del presidente Allende. 73 è anche l'anno della guerra tra arabi e israeliani, del Kippur, quando i paesi produttori di petrolio riuniti nell'OPEC quadruplicano il prezzo del greggio. Definitivamente archiviata in questo periodo l'euforia del boom economico. In Italia si vara un primo programma di risparmi, si lancia la cosiddetta austerity. Ma sono anche gli anni di eventi felici, sono gli anni del disgelo, gli anni della cosiddetta rivoluzione dei garofani in Portogallo. Nel 1975 muore Franco, lo stesso anno termina la guerra del Vietnam. In Italia sono gli anni dei movimenti politici, dell'impegno diffuso femminista, gli anni in cui più alta è stata tra i giovani l'assunzione di responsabilità politica, corrispondente a una paradossale assenza di quella generazione nella vita politica attuale. Gli anni del movimento, degli indiani metropolitani, cortei gioiosi, colorati, poi cupi e tetri, segnati dagli assalti alle armerie. Gli anni dei giovani morti nelle piazze, per mano delle forze dell'ordine. Sul fronte della vita civile si registrano le conquiste più importanti. Come rivelano alcuni osservatori, in Italia Vittorio Foa e Marco Revelli nei loro bilanci sul Novecento. Si sviluppa, a dire il vero poco, in Italia la tutela del patrimonio paesaggistico, devastato nel decennio precedente. Mutano i rapporti all'interno delle famiglie, seppure parzialmente migliora la condizione femminile. Nel 1974 è il referendum che impianta il divorzio in Italia. Nel 1975 nasce il nuovo diritto di famiglia, che sancisce definitivamente il principio di parità tra i coniugi. Questi dati credo siano necessari a leggere le opere che si stagliano sul loro sfondo. Questo racconto sugli anni 70 desidererei dividerlo in due parti. Nella prima, come una sorta di ferma immagine, cercherò di dare testimonianza, necessariamente parziale, dello stato dell'arte internazionale come doveva apparire nei primi anni del decennio, per definire il quale useremo il termine di arte concettuale perché è il più estendibile a un fenomeno diffuso. Nella seconda parte sarà focalizzata sulle vicende italiane e avrà un andamento più più simile a quello di un racconto. La sua trama, giudicherete voi se meriterà la dignità di una storia, è quella di un passaggio avvenuto soprattutto ad opera di alcuni artisti italiani, i quali, a fronte di un'arte atomizzata, analitica e legata alla contingenza, quella che in termini generali definiamo arte concettuale, vollero riconsiderare l'opera come l'espressione unitaria, universale, di molteplici istanze. Cercherò di parlare di opere incarnate, riferendomi a quegli autori che hanno voluto dare all'immagine un nuovo valore di sintesi. L'attributo atomizzato lo prende in prestito da George Kubler, che scrisse nel suo libro La forma del tempo, apparso nei primi anni 70, di struttura anatomica dello stile, un libro nel quale dimostrava l'impossibilità di assegnare un attributo della coerenza a una categoria, quella dello stile, che si protrae nel tempo. Mentre con modestia prendo a prestito il termine di atomizzato da Merleau-Ponty, che nell'Occhio e lo spirito del 1961 parla di un mondo fatto della medesima stoffa del corpo e che definisce la pittura punto di unione tra anima e corpo, visibile e invisibile. Mi scuso in anticipo per tante le numerose figure di artisti importanti che verranno naturalmente omesse in questo racconto, che sarà necessariamente breve. Per definire gli anni 70 abbiamo parlato di arte concettuale e come il termine più esteso nel quale fa rientrare un maggior numero di opere di questo periodo, arte concettuale ed arte atomizzata. Che cosa si intende? Arte concettuale sono svariati i modi, naturalmente vastissima la letteratura che ha cercato di definire l'arte concettuale. In Italia tra i primi Ermanno Migliorini, che ha parlato di un modo di assolutizzare alcuni aspetti particolari, e questo credo sia una definizione molto interessante, alla quale si riferisce anche quello che stiamo cercando di definire un progetto atomizzato. Artisti che prendono in considerazione un aspetto particolare dell'opera, che può essere il comportamento o l'importanza di realizzare qualcosa in situ. Vedremo poi nel corso della trattazione velocemente alcuni esempi diversi. Un'altra definizione importante, se ci riferiamo alla letteratura italiana, è quella di Filiberto Menna. Quando parla di arte contemporanea, il riferimento esclusivo a quell'arte che ha definito il carattere artificiale del linguaggio, ed è una prerogativa sulla scia del pensiero strutturalista, è una prerogativa dell'arte concettuale quella di analizzare i mezzi stessi dell'arte, i mezzi stessi del linguaggio, del fare artistico. Un'altra definizione di arte concettuale la prendiamo da Lucy Lippard, una critica studiosa americana impegnata anche nel campo femminista, che ha pubblicato uno studio molto importante, che è stato poi di esempio per la storiografia successiva, che si chiamava La dematerializzazione dell'oggetto d'arte. Questo termine dematerializzato dà la giusta misura di una serie di artisti e di opere che con grande determinazione mettevano in discussione e in crisi l'idea di opera come di un oggetto che rimanesse immutato nel tempo, un oggetto che si potesse facilmente spostare e che rimanesse inalterato da luogo a luogo. Questo lo mettevano in discussione a favore di un'opera di oggetti che invece acquistavano, prendevano la loro natura, la loro essenza dai luoghi che via via incontravano, da qui l'arte in situ, l'arte che si fa nei luoghi dove nasce e che ha naturalmente un grande carattere anche effimero. davvero. A proposito di questo aspetto effimero, che va anche un concetto considerato in qualche modo parzialmente, nel senso, è vero, molte sono opere realizzate nei luoghi dove appaiono, ma sono anche opere che poi si strutturano per essere riproposte in luoghi diversi. Comunque, a proposito di questo carattere effimero, un'altra particolarità molto forte dell'arte di questo periodo è il suo manifestarsi nel momento dell'incontro con il pubblico. Questo avviene in maniera molto determinante proprio nel corso degli anni 70 e in realtà molto importanti sono le mostre, sono i momenti in cui gli artisti propongono al pubblico le loro opere. Se vogliamo, possiamo rintracciare in Marcel Duchamp, nel pensiero di Marcel Duchamp, uno degli inizi possibili di questo stato di cose, nel suo considerare l'opera d'arte nata diciamo in maniera determinante dall'incontro del suo autore con il pubblico. Non vi è opera d'arte se non c'è lo sguardo del pubblico che la suggella come tale. In questo senso, appunto, negli anni 70 un valore estremamente importante acquistano le manifestazioni espositive e soprattutto si delinea con determinazione la figura del curatore. Curatore e mostre come quelle di Harald Zeman, Live in Your Head When Attitude Becomes Form alla Kunsthalle di Berna nel 1969, la mostra di Germano Cela, Conceptual Art, Arte Povera, Land Art alla Galleria Civica d'Arte Moderna di Torino nel giugno del 1970, Seth Siegelaub che su Studio International nel 1970 propone un modo diverso di concepire la mostra, invitando una serie di artisti a realizzare le pagine della rivista come se fossero opere, e questa rivista la identifica come un tipo di esposizione itinerante. Naturalmente importante negli anni 70 c'è questa, dicevamo, riflessione sui modi e sul fare dell'arte, che mette in discussione non soltanto l'opera come oggetto d'arte, ma anche i rituali che sono intorno all'opera. Ancora la mostra di Harald Zeman, una mostra fondamentale per questi anni, documenta Quinta a Kassel nel 1972 e contemporanea di Achille Bonito Oliva nei locali del parcheggio di Villa Borghese a Roma tra il 1973 e il 1974. Mack Shine con Information al MoMA di New York. Per questo motivo lo storico dell'arte, nel tentare la ricerca su questi temi, va a indagare non tanto quello che è accaduto negli studi degli artisti, ma quello che è accaduto nei luoghi pubblici dove l'opera d'arte si è manifestata. Allo stesso modo è importante non solo la registrazione della mostra, ma anche il lavoro di filmmaker e di fotografi che hanno documentato una serie di opere che sono apparse in termini di installazioni, di performance, e che quindi hanno un carattere di ripetibilità anche laddove sono state riproposte. A questo riguardo sono dei pilastri figure come quella del filmmaker Gary Shum, con la sua tentativa di invitare gli artisti, non è stato un tentativo, è stato un qualcosa di assolutamente riuscito, di invitare gli artisti a realizzare delle opere ideate apposta perché potessero essere filmate e avessero una breve durata di un videotape, per proporlo, e questa è stata un po' più la parte utopica del lavoro di Gary Shum, il filmmaker prematuramente scomparso, per riproporlo in cicli televisivi, un lavoro simile a quello svolto da Luciano Giaccari in Italia. E importanti sono state anche alcune figure di fotografi, tra i quali ad esempio fondamentale per la documentazione delle opere Claudio Abate. Il rapporto con la critica e l'arte negli anni 70 è un rapporto particolare. da una parte i critici riconsiderano i loro stessi mezzi, i loro stessi strumenti, un po' come facevano gli artisti con il concetto di opera, mettono in discussione, destrutturano, ridefiniscono e soprattutto per quanto riguarda il rapporto diretto con l'opera e gli artisti si può rilevare una tendenza che è quella di attenersi sui concetti dell'informazione. Se vogliamo porre un punto di partenza a questa attitudine dobbiamo pensare a Susan Sontag, al suo Contro l'interpretazione, un saggio apparso nella prima metà degli anni 60 in cui la critica americana invita a non investire l'opera d'arte dell'autorità dell'interpretazione ma di attenersi in qualche modo al rispetto della discrezione. In questo senso l'applicazione di questo più esemplare è proprio il libro di Lucy Lippard sulla dematerializzazione dell'oggetto d'arte, concepito come una lunga cronologia all'interno della quale, senza interpretazione o sovrainterpretazione, come si sarebbe detto all'epoca, i fatti si succedono con una minima descrizione che mette in condizione il lettore di capire che cosa stava accadendo. Su questo intento dell'informazione nasce, ad esempio, nel 1970-71 Information Documentation Archives, IDA, di Germano Celant con la collaborazione di Ida Gianelli, che concepiva proprio il lavoro del critico come una sorta di raccolta di documenti al fine di studiare gli aspetti monografici degli artisti ma anche la condivisione di alcuni momenti importanti e la contemporanea istituzione di un grande archivio, un archivio simile a quello che al Centro di Documentazione Alternativa Achille Bonitoliva impianta nella sede degli Incontri Internazionali d'Arte a Roma. In questo senso la mostra paradigmatica è quella che abbiamo prima citato, del Museum Modern Art Information. Su questo la critica assume anche alcuni pareri discordanti e nel corso del decennio si insinua una particolare visione, una visione dal di dentro, dagli aspetti quotidiani, dagli aspetti personali che in qualche modo va a minare l'istituzione critica. Importante e significativo è stato in Italia il gesto di Carla Lonzi, una critica molto vicina ai giovani esordienti e non ancora entrati nelle teorie critiche di Germano Celant, che nel 1968 pubblica un libro autoritratto concepito in forma di intervista, come un collage con gli artisti. La stessa critica nel 1971 butta a mare il suo lavoro di critica d'arte per dedicarsi esclusivamente alla militanza femminista, lanciando un anatema molto severo nei confronti della stessa operazione artistica, considerata una prerogativa maschile, una manifestazione dell'autorità maschile e tra l'altro invitando le sue amiche donne a cessare di porsi all'interno della società come artiste. Non è certo possibile considerarla una declinazione della posizione di Carla Lonzi, ma sicuramente in qualche modo può essere affiancato, è la presa di posizione di Achille Bonitoliva, che opta per una visione di carattere antropologico del mondo dell'arte. Nella suo primo catalogo, la mostra Montepulciano Amore Mio, Achille Bonitoliva si pone sullo stesso piano degli artisti che seleziona, siamo nel 1970, si fa uno tra tanti e dichiara che la scelta degli artisti invitati in realtà è stata basata su discussioni comuni. Volendo dare atto di una sorta di atomizzazione dell'oggetto artistico, in qualche modo del suo sposare l'ambiente o il fluire del comportamento, il modificarsi incessante del comportamento, possiamo fare alcuni significativi esempi che hanno segnato in maniera molto importante l'inizio del decennio. Pensiamo ai lavori in situ di Sol Lewitt, sapete Sol Lewitt, l'autore dei Paragraphs on Conceptual Art, il teorizzatore dell'arte concettuale, qualcosa di esclusivamente mentale che può essere anche affidato a terzi, questa negazione genere del lavoro manuale che sarà pregnante in molta arte degli anni 70. Solluit realizza ad esempio dei grandi murales, facendo tracciare, disegna uno schema preordinato che poteva anche appunto affidare agli altri. Un'arte dematerializzata per eccellenza in Italia è quella di Maurizio Mochetti, che nel 1968, nella sua prima mostra alla Galleria La Salita, presenta una scultura fatta di luce, fatta esclusivamente di luce. Un dato importante è l'uso di materiali non tradizionali per l'arte. Questo è anche un dato appunto molto importante. Ad esempio in Italia pensiamo alle prime opere di Cunellis, la Carboniera con del vero carbone, una margherita ritagliata nel ferro e una fiamma che da essa si sprigiona con l'ausilio di una bombola, e soprattutto la poetica dei materiali condotta da Alighiero Boetti, che nell'utilizzo di materiali eterogenei vengono articolati con gesti semplici, a volte anche quelli vicino al gioco. Pensiamo alle numerose performance dove vengono usati, pensiamo a una performance di Vostell dove vengono usati dei pani, delle macchine, a tutte le performance degli artisti di Fluxus. Dato importante nell'arte degli anni 70 è anche il rapporto con la politica. Non è giusto parlare di arte e politica, questa è, diciamo, è un concetto che nell'arte non regge, l'arte è arte. Però effettivamente l'arte politica può essere, diciamo, sotto il concetto di arte politica possono essere annoverati alcuni importanti artisti. Naturalmente in questo momento stiamo facendo delle generalizzazioni, ognuna di queste opere di cui velocemente trattiamo ha una affascinante complessità che ora analizziamo soltanto da un punto di vista. Pensiamo a Beuys, al suo per esempio insistere sui concetti di rivoluzione democratica, a un Beuys che rimane per 100 giorni a Kassel cercando di convincere la gente di come la rivoluzione potesse partire dalla classe intellettuale e come ciascuno di noi, ciascun individuo, può essere responsabile del cambiamento del mondo. Pensiamo alle opere politiche di Hans Hax, una cui opera venne censurata dal Guggenheim perché parlava di inquilini sfrattati in un'area di New York, o alle opere di Fabio Mauri, che metteva in scena i drammi del fascismo per provocare l'orrore di quello che la situazione era stata. La contingenza e appunto il lavoro in situ, pensiamo a quello di Daniel Buren, è un aspetto molto importante degli anni 70. Forse il maggior teorico è stato Michelangelo Pistoletto, che alla fine degli anni 60 abbandona la prassi tradizionale dell'artista per dedicarsi a un esperimento di carattere teatrale, a un teatro di strada nello zoo. Naturalmente un teatro che colloquia fortemente con le persone che incontra, e anche quando torna con una mostra in galleria nel 1976 nella Galleria Stein a Torino, lo fa con una serie di lavoro intitolato Le stanze, in assoluta relazione con lo spazio espositivo dato della galleria. Il comportamento, il corridor e le tante opere di Bruce Nauman che sottopongono a una determinata sollecitazione lo spettatore che si trova a reagire, sono macchine per compiere un'esperienza e in qualche modo per registrarne appunto la reazione, ad artista come Vito Acconci, ma anche come André Caderé, un delicato e gentile artista che girava con un bastone in mano che lasciava nelle opere come un elemento di disturbo, sebbene la sua presenza fosse sempre estremamente cortese e gentile. Hamish Fulton, che camminava e poi testimoniava questa sua esperienza del cammino attraverso una serie di fotografie, in parte come faceva anche Richard Long, che però lasciava alcuni segni nei territori attraversati. Territori attraversati che venivano fortemente invece segnati con un'attitudine diversa dagli artisti americani come Robert Smithson, pensiamo al suo grande Spiral Jetty, o alla colata di asfalto realizzata nei dintorni di Roma grazie all'invito di Fabio Sargentini. Sarebbero naturalmente moltissimi e innumerevoli gli artisti da affrontare per cercare di mettere a punto questa idea di atomizzazione dell'oggetto d'arte, di parcellizzazione, di dematerializzazione. Pensiamo a Jan Nilsson, che aveva eliminato completamente qualsiasi tipo di oggetto d'azione. Le sue opere erano essenzialmente delle conferenze, così come faceva Patella in quegli anni e così come in parte ha fatto anche Vincenzo Agnetti. Sono opere che riguardano degli aspetti particolari, sono opere che mettono a punto una determinata funzione dell'oggetto d'arte, può essere quella di partecipazione del pubblico, può essere quella di trasformazione dell'ambiente. In ogni caso sono tutte opere che prendono in esame un determinato aspetto. Punto culminante di questo processo di atomizzazione possiamo considerare in qualche modo l'uscita di scena dell'autore. Nel 1968 Roland Barthes pubblica il suo famoso saggio sulla morte dell'autore, un autore che viene parcellizzato in una collettività in qualche modo, un fenomeno che nell'analisi di Roland Barthes risale al secolo precedente e che vuole dimostrare come in definitiva responsabile dell'opera non è soltanto l'autore che la firma e tramite il quale quest'opera si manifesta al pubblico, ma è tutte le opere che l'hanno preceduta e in qualche modo anche tutte le opere che sono ad essa circostanti, tutte le opere, tutti i fatti, in qualche modo il mondo intero e la storia. In questa vaporizzazione del concetto di autore che si estende alla storia e all'intera collettività, su questo concetto sono già preparati gli artisti che chiudono il decennio degli anni 60. Penso a Giulio Paolini, il cui primo lavoro che contiene una citazione è del 1962, l'immagine di Eleonora da Toledo del Bronzino, e il suo lavoro più famoso è Il giovane che guarda Lorenzo Lotto del 1967, la riproduzione del quadro di Lotto, di fronte al quale, leggendo il titolo che Giulio Paolini dà all'opera, noi siamo nella condizione di impersonare la figura dell'artista, sostituiamo l'artista. Sono numerose e significative le opere degli artisti in questa direzione. Penso a uno straordinario ritratto di Salvo in veste di Raffaello del 1970, dove è una fotografia di Salvo non vestito alla maniera di Raffaello, ma nella stessa posa del ritratto, con un'emanazione che immediatamente ci consente, sempre con l'aiuto del titolo, di porre in relazione l'immagine dell'autoritratto di Salvo con quello di Raffaello. Penso a Alighiero Boetti, che in una mostra Vitalità del negativo porta il ritratto che gli ha fatto un suo amico. Penso a Carlo Maria Mariani, che pone il suo lavoro, e questo succede a partire dalla metà degli anni 70, alla fine di una, come se fosse il punto terminale di una catena di atti fatti compiuti da artisti che lo hanno preceduto. Quindi l'artista si sostanzia nel passato che lo ha preceduto. Ora, quello che vorremmo dimostrare nella seconda parte dell'intervento è che sulla base di questa fantastica esperienza, sulla base di questa riflessione, che è stata una riflessione che ha portato a ridiscutere tutti i mezzi di fare arte e i modi di trasmetterla e di comunicarla, alcuni artisti, in particolare alcuni artisti italiani, hanno provato in qualche modo a rincarnare l'opera, cioè a risintetizzarla entro un'immagine, e sarà questa la seconda parte del nostro intervento.
Per le immagini di riferimento, ma anche per riascoltare e scaricare le storie dell'arte, radio3.rai.it, Radio 3 Suite, lezioni di arte contemporanea.